Quindi ripeto che questa lezione viene registrata e viene poi utilizzata per essere inserita nel canale della scuola. Rispondo alla tua domanda, Antonio. Io sono d'accordo con te, totalmente d'accordo con te. Ad esempio, in America gli attori che fanno cinema lavorano anche a Broadway nello stesso modo. L'unica differenza è il contesto. Ecco, qui parliamo del dove, no? Siccome questa lezione è incentrata sul dove, la prima è la cosa, la seconda è il come, questo è il dove, non a caso la tua domanda mi porta proprio a rispondere in questo modo qua. Cioè, quello che conta è il contesto. Il contesto teatrale è un tipo di contesto. La recitazione deve essere ugualmente credibile, deve essere credibile all'interno del contesto in cui viene poi, diciamo, volta, chiamiamola così. Il contesto cinematografico è un altro tipo di contesto. Questo contesto, ad esempio, parlando di questo corso o di questo workshop, chiamatelo come vi pare, il contesto di un monologo fatto davanti a una telecamera, di un computer o di un telefono, è un altro contesto. Quindi cosa succede? Se io non riesco a lavorare sulla credibilità all'interno di questo contesto, risulterò un attore. Magari lo reciterò anche benissimo, ma sarà una cosa fatta da un attore. Ok, scusami, avevi scritto anche prima. Quella cinematografica di recitazione è molto asciutta. Io ci ho lavorato molto per asciugare i movimenti, venivo dal teatro. Ecco, esattamente, esattamente, sì. Tendenzialmente si dice meno, no? La parola che si dice cinematograficamente parlando meno. Ma perché meno? Non perché debba essere. Guardate ad esempio attori come Jack Nicholson. O come quello che andremo a vedere oggi, a mio avviso, più grande attore italiano che abbiamo avuto, Gian Maria Volonté, non faceva mai meno. Cioè, poteva fare meno, e a volte faceva meno, ma spesso e volentieri esagerava. Ma lo stesso Gassman, Vittorio Gassman, come si fa a definire ciò che faceva Gassman, tornando a quei due termini, no? Teatrale e naturale. Non era né teatrale né naturale, no? Era eccentrico, se vogliamo. Era una recitazione di grande carattere, però credibile. Al cinema sto parlando, non sto parlando del Gassman di teatro, del Gassman dell'Amleto, quelle cose lì non le prendo neanche in considerazione. Però il Gassman cinematografico era molto credibile, funzionava, eppure non era asciutto, se vogliamo. Gian Maria Volonté non era asciutto, non si può dire che fosse asciutto. Oppure uno che era ai minimi termini. E in quei minimi termini risultava non solo credibile, ma magnifico, era Mastroianni. Ma Mastroianni non aveva mai fatto teatro, non veniva dal teatro. Gassman veniva dal teatro. Mastroianni no. Quindi anche questa cosa qui è vera, assolutamente vera, quella che diceva Francesca. Francesca ha detto asciutto, giusto? Dico bene. Francesca, sì. È vera. Però va capito che cosa bisogna asciugare, visto che bisogna asciugare al cinema. Che cosa bisogna asciugare? Come dicevo prima, quando la recitazione risulta le facce, esatto, le facce sì, le facce sono le espressioni, le facce, le maschere. Però quando la recitazione risulta gli ammiccamenti, brava, esatto, questo qui è assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Gli ammiccamenti. L'ammiccamento, però in realtà l'ammiccamento è quello che mette la recitazione, il lavoro dell'attore al confine con il lavoro del cabarettista. Perché? Perché il cabarettista vive sfondando la quarta parete. Sapete tutti che cos'è la quarta parete? Ok, più o meno lo sapete tutti. La quarta parete c'è anche nel cinema, no? È quando uno, diciamo, guarda in macchina, no? Oltre la. Però in realtà uno può sfondare la quarta parete cinematografica anche non guardando in macchina. L'ammiccamento di certi tanti attori italiani, attenzione, io non parlo per criticare né pregiudicare perché non sono nessuno a pregiudicare o criticare il lavoro di quegli attori italiani che lavorano, sono bravi, fanno cinema e quindi non sono critiche, sono analisi. In fase di studio bisogna analizzare, è necessario analizzare. Quindi la recitazione di molti attori che vediamo lavorare al cinema o alla televisione, è ammiccante perché? Perché è proprio la tipologia di acting, che è incentrata sul cercare un risultato immediato da parte del pubblico ed è molto al confine con la, col cabaret, tant'è che dagli anni 80 in poi, insomma, da Renato Pozzetto, tutta quella serie di attori che venivano dal Derby di Milano e hanno fatto carriera poi nel cinema, venivano dal cabaret, cosa che succede anche adesso, no? Tantissimi attori, Ale Franza hanno fatto film, però Ficarra e Picone, no? Hanno fatto un sacco di film, come si chiama? Checco Zalone. Questo non significa che loro non debbano fare cinema o che loro non sono cinema. Uno può fare quello che gli pare, se piace, fa successo, buon per lui. Ma nell'acting, in quello che è il lavoro mercenario di recita, di attore, l'ammiccamento, a mio avviso, è una sporcatura. Perché l'ammiccamento va al di là di quello che è il mestiere dell'attore. Il mestiere dell'attore è drammatizzare, dal mio punto di vista. Drammatizzare non significa essere tristi o essere disperati, ma significa stare nel dramma, cioè stare nella storia. La credibilità passa attraverso la drammatizzazione. Se la storia è stata scritta in maniera tale che faccia ridere, io drammatizzando farò ridere. Un esempio che faccio è quello della buccia di banana. Se c'è una buccia di banana e io cado e mi faccio male, il pubblico riderà. Solo se io veramente non la vedo, cado e mi faccio male. Se io ammicco alla buccia di banana, già tutti sapranno che io cadrò sulla buccia di banana. Se in più io ammicco alla buccia di banana e vado a inciampare su quella buccia di banana quasi volontariamente per farmi male, non farà più ridere. Capito? Sarà una risata ricercata. Perché ci fanno tanto ridere i video in cui la gente si fa un male bestia quando fa gli incidenti, no? Da Paperissima in poi. Perché è inaspettato, perché quella persona è lì, seriamente sta facendo il suo lavoro col martello, sta mettendo giù un chiodo col martello, si picchia dentro un dito, comincia a tirare su Santi e Madonne e ci fa ridere, no? È terribile, è drammatico, eppure fa ridere. È il contesto che fa ridere, è il dove, rimanendo sempre sul discorso del dove. È il contesto che fa ridere, quello che viene chiamato circostanze date nel gergo teatrale, cinematografico. Okay? Quindi all'interno delle circostanze date, l'attore drammatizzando, se il testo, la sceneggiatura, la drammaturgia, la pièce teatrale, qualsiasi cosa sia, farà ridere, allora la situazione farà ridere, la reazione dell'attore, la reazione drammatizzata dell'attore alla situazione, se deve far ridere, farà ridere. Ma se l'attore tenta di far ridere, si sente responsabile di qualcosa di cui non ha responsabilità. Questa è un'altra cosa importante da prendere in considerazione. Il cabarettista ha la responsabilità, Checco Zalone, il film è tutto in mano sua, è lui che deve fare ridere, perché la responsabilità del divertimento del film e della riuscita del film è completamente sua. La responsabilità della riuscita di un film in cui gli attori sono attori, non sono cabarettisti, in cui c'è una sceneggiatura costruita su una storia, su un dramma, che viene poi sviluppato cinematograficamente o teatralmente, una drammaturgia, qualsiasi cosa sia, la responsabilità è della sceneggiatura. L'attore è colui che deve vivere quella storia, il più possibile in maniera credibile. La responsabilità dell'attore è solo ed esclusivamente la credibilità. È quello che viene richiesto. Da un regista non viene richiesto null'altro a un attore, se non la credibilità. Okay? Il regista ti dice, dimmi queste parole, in questo modo qui, in questo modo vestito così, in quella posizione lì, perché io ti faccio quell'inquadratura lì, avrai le luci così, e dovrai parlare in quella direzione perché di lì c'è il tuo, c'è l'altro personaggio, l'altro attore. Che ci sia o non ci sia, però è lì, perché l'inquadratura mi serve che tu guardi lì. In quelle restrizioni, l'attore deve riuscire a essere credibile, facendo quello che il regista vuole che tu faccia. Ed è qui che entra in gioco il lavoro sul personaggio, perché necessariamente la credibilità di un'interpretazione Se è un'interpretazione incentrata sulla persona attore, facciamo l'esempio sempre di Checco Zalone, che però ha già un personaggio cabarettistico che funziona, ma è incentrata su quello, su quel personaggio lì. Non so, Massimo Troisi, Benigni, è tutto incentrato su di loro. Quindi loro non devono costruire un personaggio all'interno della storia, perché la storia è stata costruita sul loro personaggio, ok? Ma l'attore, torniamo a dire, l'attore mercenario, colui che deve trovare la credibilità all'interno di un contesto di cui lui è solamente un pezzettino del puzzle, la credibilità passa necessariamente attraverso la costruzione del personaggio. Questo dal mio punto di vista, chiaramente. Andiamo a vedere cosa ci diceva. Mi piacerebbe lavorare su un pezzo comico che io ho sempre drammi, sarebbe interessante, interessante. Ok, anche qui il discorso. Il pezzo comico. Che cosa intendi tu per pezzo comico? Fammi un esempio, così ne parliamo, ne discutiamo. Io sto lavorando su un testo che è questo. Scusate, esco dall'inquadratura. Che è questo qua. Yasmina Reza, arte. Ci sto lavorando da un po'. Fondamentalmente questo si può definire un testo comico, grottesco, se vogliamo. Quali sono le caratteristiche del comico o del grottesco? Domanda, dai, vediamo se qualcuno se la sente vuole rispondere. I tempi, sicuramente i tempi. Il ritmo è totale, assolutamente sì. Poi?
Secondo me dovrebbe approcciarsi, sapere come approcciarsi al pubblico e anche interagire.
Ok, approcciarsi al pubblico è qualcosa che riguarda l'aspetto totalmente cabarettistico. L'attore. Ora dirò l'attore cinematografico, ma non perché stiamo parlando dell'attore cinematografico, l'attore in generale. Dico cinematografico tanto per uscire dalla. Per definirlo, mettiamola così. L'attore cinematografico non si approccia al pubblico, ma in realtà neanche l'attore teatrale si approccia al pubblico, capito? A meno che non trovi un regista che vuole fare l'Amleto, che invece di parlare per i fatti suoi, nella stanza essere o non essere, invece di dirselo per i fatti suoi, lo dice al pubblico, ma è un contesto specifico, è un, diciamo, è un testo particolarmente complesso che ogni regista poi decide di interpretare come preferisce. Capisci, Jonathan? Il concetto è che l'approccio e l'affrontare il pubblico da parte di un attore, poi vado a leggere i messaggi, prenderei in considerazione quello che diceva Michael Caine. C'è un libro molto bello di Michael Caine, sempre di Naudino Editore. Di Naudino Editore, immagino che molti di voi lo conoscano, è l'editore amico degli attori, perché pubblica tutto quello che riguarda il nostro mestiere. Quindi andate sul sito di Naudino, io non ho una percentuale, però andate sul sito di Naudino e ci sono. Il nostro mondo è lì, ecco. A parte i più importanti, paradossalmente, però la maggior parte sono lì. Stavamo dicendo che, aspetta, prima voglio andare a leggere un attimo. Imprevisto, sorpresa, quindi tempi, imprevisto, sorpresa, sicuramente sì. Quando facciamo, Vittoria, quando facciamo delle lezioni a teatro con recite,
Non riesco, mi va via la linea, scusami Alberto. Allora,
ah, ok, figurati.
capita che, non so se riesci a sentirmi sempre, stasera purtroppo non funziona, non sono a casa, è un problema. Capita a volte, ti dico la mia esperienza, che capita che facciamo delle recite in gruppo di prova quando facciamo lezioni qua a teatro ed è successo che abbiamo fatto delle cose improvvisate. E io devo dire che una volta l'improvvisazione l'ho ricevuta che mi hanno cambiato tutto quello col quale ci eravamo messi d'accordo per fare la scena. È venuta fuori una cosa comica da sé.
E infatti, questo va a spiegare esattamente quello che ha scritto Francesca, i tempi, ma soprattutto Maurizio, imprevisto, sorpresa. Quello che ti è successo, Vittoria.
Infatti, ho dovuto improvvisare in quel momento perché mi avevano cambiato tutto. Esatto. Mi sono trovata io, quella che dovevo ovviamente dire qualcosa per proseguire.
Esatto, esatto. Questo crea, da parte del pubblico, una cosa molto interessante, che è la totale presenza.
Sì, ma ridevano tutti.
Esatto, ma perché crea la totale presenza? Perché tu in quel momento sei totalmente presente. Esatto. E quindi anche se dovesse pestarti il piede un altro degli attori, ad esempio, e tu ti fai male, e questo diventa un imprevisto, una sorpresa, il pubblico ride. Okay? Ma vi faccio l'esempio proprio brutto, che auguro che non succeda mai, però ti casca la scenografia in testa. Certo. Tu magari stai facendo una scena drammatica con... tua madre che sta morendo e tu hai la sua testa tra le mani e disperato stai piangendo dicendo perché mamma perché, ti casca la scenografia in testa e tutti ridono. Non dipende da te, tu devi continuare a drammatizzare, ok? Il fatto che la gente rida non dipende da te, dipende dal contesto. Nel contesto c'è la storia e le relazioni. Ok, la relazione crea due persone disperate che si ridicono di tutti i colori, ok? Faccio un esempio, se si ridicono in italiano, piangendo, disperate, magari è capace che creano una situazione drammatica. Se si ridicono in barese, piangendo, disperate, in barese ti spacchi dal ridere. Perché questo? Perché cambia... il contesto, ok? Perché questa piccola variazione, che è semplicemente metterla in un dialetto, è un dialetto così potente, così forte, che crea una caratteristica che fa ridere, ok? Ma se è evoluta, è cabarettistica. Se invece è drammatizzata, è acting. Capito? Perché può anche essere che invece, se gli attori in barese litigano terribilmente, ma riescono a mantenere una loro credibilità totale, può anche essere che magari invece ti fanno commuovere. Capite? Ecco, Stefano Benni è uno scrittore che lavora tantissimo al confine tra il cabaret e l'acting. Io non l'ho... Sì, ogni tanto mi è capitato di far lavorare sui monologhi di Stefano Benni, alcuni monologhi. Però è un po' troppo... Cioè, quello che io ritengo importante... Sì, mantenere la serietà in situazioni. Quello che ritengo importante è dove l'attore pone la sua attenzione. Ok? Se l'attore pone la sua attenzione nei confronti del pubblico, allora il risultato sarà necessariamente, creerà necessariamente un'aspettativa nei confronti del pubblico. Se invece l'attore pone la sua attenzione all'interno di ciò che sta accadendo, allora il pubblico sarà uno spettatore, o l'obiettivo, in questo caso, sarà l'occhio che scruta all'interno di un contesto. Stavo prima parlando di Michael Caine, ok? Michael Caine ha scritto un libro, Recitare davanti alla macchina da presa, mi pare che sia una cosa così, molto interessante. Guardo di lì perché ce l'ho lì, ma non riesco a vederlo adesso. Michael Caine, Recitare davanti alla macchina da presa, sì, il titolo è quello. Dice una cosa molto interessante e dice: l'obiettivo è come un amante che ti amerà sempre, costantemente. Ti guarderà, ti fisserà, la sua attenzione sarà totalmente rivolta a te. Ma tu non devi mai darle attenzione, altrimenti finisce la magia, più o meno, non mi ricordo se proprio dice queste cose, ma questo è il senso della frase. Tu sai che c'è, sai che ti sta guardando, sai che è lì, ma tu non puoi darle troppa attenzione. Devi essere consapevole della sua esistenza e della sua presenza. Ma nel momento in cui le dai troppa attenzione, si perde la magia. Ok? È un occhio che entra all'interno di una situazione dentro la quale non è previsto che ci sia quell'occhio. Ecco perché l'acting diventa interessante. Quello che è successo a Vittoria, quando le hanno cambiato tutto, al di là che poi è stato, il risultato è stato divertente, ma quello che è successo è appunto l'imprevisto. L'attore nel suo acting deve riuscire sempre a recitare in maniera tale che il pubblico, che sia seduto sulla poltrona a casa, che sia seduto sulla poltrona in teatro, abbia la sensazione che stia succedendo qualcosa, che continui a succedere qualcosa. A quel punto lì l'attenzione del pubblico è totalmente, totalmente dentro la situazione che l'attore sta vivendo. Ok? Tutto questo, se noi creiamo un personaggio e lo mettiamo all'interno di un contesto, è più difficile, molto difficile come lavoro da fare, non è molto semplice da fare. Però poi facilita il lavoro dopo. È come sapere a memoria il testo. Se io so a memoria il testo perfettamente, mi viene più facile dopo recitare. Ma devo saperlo talmente tanto a memoria che me lo posso anche dimenticare e lo saprò lo stesso. Così la tecnica. Devo averla talmente tanto assimilata che io poi me la dimentico. Non deve vedersi la tecnica quando uno guarda un attore recitare. Noi quando sentiamo gli attori doppiati non sentiamo il doppiaggio come qualcosa di tecnico, di forzato. Sì, magari se proprio sei un occhio attento al cinema e sei abituato a guardare film in lingua originale, come io una volta, sì, ti infastidisce. Ma altrimenti non più di tanto. Eppure i doppiatori sono gli unici veri professionisti del nostro mestiere. Cioè, sicuramente nel cinema sono necessariamente professionisti. Non puoi diventare doppiatore se non sei un professionista più che navigato e capace di fare quello, ok? Che un film doppiato male non lo guarda nessuno. Mentre invece recitare più o meno possono recitare tutti. Ecco, questa tecnica del doppiaggio non la percepisci quando guardi De Niro recitare, ok? Eppure c'è una grandissima tecnica. C'è un linguaggio perfettamente corretto, in italiano perfettamente corretto. Eppure ti risulta naturale, è credibile. Invece l'attore italiano, molti doppiatori che doppiano gli attori americani risultano credibili, poi quando recitano, recitano nella loro lingua. Romanesco, fiorentino. Perché? Perché recitare nel proprio dialetto, con il proprio accento, risulta più naturale. Anche l'acting risulta più naturale. Però questo è un, come dire, un passaggio, capito? Come dire, una scorciatoia. Allora, a questo punto poi succede che i registi dicono, beh, a questo punto mi prendo la persona, non so, da Pasolini a Gomorra, mi prendo la persona di zona, perché devo scegliere un attore. Non so, il protagonista di Reality era un carcerato. Io non l'ho visto Reality. Però so questa storia qui. Il protagonista di Reality, Garrone, era un carcerato. È un carcerato. Un vero mafioso, comunque non era un attore. Capito? Allora lì uno comincia a dire, mi mettono i bastoni tra le ruote. No, perché probabilmente tu, in quanto attore, non riesci a rendere credibile quella cosa lì. Se voi guardate sempre di Garrone il film Dogman, penso abbiate più o meno visto tutti, credo. Comunque guardatelo. Il premio, se non sbaglio, a Cannes l'ha vinto, come si chiama, Marcello Fonte. Ma Edoardo Pesce, che è l'altro attore, che comunque ha vinto qualche premio anche lui per la sua interpretazione, è mostruoso nella trasformazione, nella costruzione del personaggio che ha fatto. Perché se voi andate a vedere Edoardo Pesce, mi sembra che si chiama, nelle interviste come persona, come attore, come persona normale, è lontano anni luce dal personaggio che ha costruito. Ha fatto un lavoro che io paragono al Toro Scatenato di De Niro. Impressionante. ma non solo fisicamente, ma anche come movenze, come atteggiamenti, come sguardo, ha uno sguardo piccolissimo. Ha lavorato sull'espressione e sull'atteggiamento e sulla brutalità di questo personaggio in un modo impressionante, ma impressionante davvero. Ed è stato stranissimo che non abbia vinto lui. Mentre Marcello Fonte è il personaggio che ha interpretato. Quando è andato a ritirare il premio, è lo stesso personaggio che hai visto nel film. Non è cambiato molto. La voce era quella, le modalità erano quelle, la struttura fisica, la corporatura era quella. Sembra, dice, no, la corporatura come fai a cambiarla? Andate a vedere Edoardo Pesce nella realtà e poi guardate il film. Cambiata la corporatura, la struttura proprio della spina dorsale, come tiene le spalle, come tiene lo sguardo, come guarda, come si muove. Impressionante. Quella è la costruzione del personaggio. Riuscire a entrare in un personaggio di borgata, delle periferie più infime, delle periferie umane più infime, violento, ignorante, aggressivo, brutale, cerebralmente essenziale, istintivo, è un lavoro straordinario, secondo me. E non facile, non facile. Questo è il lavoro di cui parlo io. Perché? Prima di tutto, come ho detto prima, perché secondo me è uno dei lavori più belli che un attore possa fare. E in secondo luogo, perché teoricamente il mestiere dell'attore dovrebbe essere questo, almeno in parte. Ok? Poi ci sono attori che hanno costruito la loro carriera sulla loro personalità, ma sono molto più autori che attori. Da Carmelo Bene a appunto Nuti, anche Nuti ha fatto i suoi film, era lui, a Benigni, a Troisi, hanno fatto il loro cinema. Ok? Ma a meno che uno non sia autoriale come attore e non voglia fare il suo cinema perché ha un estro creativo personale. Ma vuole fare questo mestiere e quindi si presenta ai casting, va a fare i provini e deve essere scelto per un ruolo, a meno che non vuole diventare un caratterista, e quindi è scelto per quelle caratteristiche che ha. Ce ne sono stati tantissimi di caratteristi. Uno che mi viene in mente è, ad esempio, i soliti ignoti, il vecchietto, come si chiama? C'era il sardo, che poi non era sardo. Non mi vengono in mente i nomi. Capannelle, l'avete visto? Conoscete i soliti ignoti, no? Capannelle era un caratterista, ok? Bombolo. Bombolo era un caratterista, ok? Quindi, a meno che uno non voglia fare il caratterista, ma siamo in un cinema molto al confine oggi come oggi, anche in Italia, non si capisce più che cinema realmente non ha un'identità precisa. Si passa dal cinema di autore di. Che vince l'Oscar, al cinema cabarettistico. Quindi è molto difficile capire di cosa c'è bisogno oggi al cinema. Allora l'attore cosa deve fare, secondo me? Cercare di costruire una tecnica che possa renderlo credibile in ciò che fa, il più possibile. Così che se viene scelto per le sue caratteristiche fisiche, perché principalmente poi nei casting scelgono per quello, a meno che tu non sia l'attore principale, antagonista o protagonista, e quindi vieni scelto per altre ragioni. Ma in casting normali, in cui i personaggi sono tutti scelti per vari ruoli, tendenzialmente vengono scelti gli attori per le caratteristiche fisiche, personali. Allora, a quel punto lì, cosa succede? Ok, vengo scelto per le mie caratteristiche fisiche, ma porto me stesso o porto un personaggio? Che cosa faccio? Come ne esco? Se porto me stesso, riesco a essere totalmente credibile? È questo che un attore si deve porre come domanda. Sono capace di essere credibile all'interno di quel contesto, di quel personaggio, utilizzando quelle parole, portando me stesso? Non so, se avete esperienza di questo genere di situazioni, potete esprimere la vostra opinione. per capire anche quali potrebbero essere le difficoltà che ognuno di noi, ognuno di voi ha. Domande? No, ho fatto il casting ed effettivamente. Ecco, prego. Ok, niente,
Non
sembrava.
sento niente.
No, in realtà stavamo aspettando, sembrava che. Ok, lavorando con la tecnica Chubbuck. Qui torniamo alla tecnica Chubbuck. Ma tu hai lavorato con la tecnica Chubbuck con a Roma con come si chiama?
Patrizia De Santis.
Patrizia De Santis, giusto? Esatto, sì. Con la tecnica Chubbuck porto il mio vissuto con i personaggi, quindi me stessa, sì. Perfetto. La tecnica Chubbuck porta il tuo vissuto nei personaggi, quindi te stessa. Ok. E questo che risultati ti dà? Sei credibile? Ok, ma vado un po' giù, un po' tutti e due. Cosa vuol dire vado un po' giù? Divento triste. Perché diventi triste? È interessantissimo, eh? Perché diventi triste? Perché portando il mio dramma. L'attesa, questo è acting. Mi calo troppo nel mio vissuto. È vero, mi calo troppo nel mio vissuto. Ok, questa cosa viene da Strasberg e viene dal primo Stanislavski. Ok, dal mio punto di vista può funzionare tantissimo questa tecnica. Ok, e funziona indubbiamente. Però tu hai detto una cosa, porto il mio vissuto con i personaggi, quindi me stessa. Il problema qual è? Tu porti il tuo vissuto, ma il personaggio lo costruisci? Oppure porti il tuo vissuto e il personaggio in realtà fondamentalmente sei tu?
Se posso intervenire,
Prego, Maurizio.
ho seguito anch'io i corsi di Patrizia. È una tecnica, giustamente, può essere efficace, ma è una tecnica che non mi fa costruire un personaggio. Mi sembra quasi una scorciatoia per poter rappresentare qualcosa. Cioè, è vero, porto i miei vissuti simili alla situazione e quindi io esprimo me stesso, non esprimo un personaggio, esprimo me stesso che ha quelle determinate emozioni. Quindi mi sembra una tecnica un po' troppo limitata a un tecnicismo stretto e non c'è la ricerca della costruzione di un personaggio, mentre invece bisognerebbe capire veramente chi è quel personaggio al di fuori del proprio vissuto e riuscire a ricostruire il vissuto del personaggio.
Ecco, allora diciamo che la cosa che conta di più in assoluto è che funzioni. Ok? Come dicevo l'altra volta, se una cosa funziona e non crea un danno, allora il risultato è ottenuto. Stop. Io non insegno una tecnica sola, ne insegno tante. Non sono specializzato in una tecnica perché. Non ritengo che una tecnica possa andare bene per tutti, non si può incastrare tutti in una tecnica unica. La tecnica Chubbuck viene da Stanislavski, il primo Stanislavski, totalmente, viene da Strasberg e per molti attori funziona in modo straordinario, ok? Straordinario. È una tecnica eccezionale. da tantissimi punti di vista, perché la Ciabac è riuscita a semplificare la tecnica di Stanislavski, il sistema di Stanislavski, e a renderlo efficace anche laddove lo stesso Strasberg aveva dei punti oscuri. Chiaramente, come tutte le cose, può non essere adatta a tutti, ok? Ci sono tantissime tecniche. C'è chi studia la tecnica di Mikhail Cecho, c'è chi studia la tecnica di Sanford Meisner, c'è chi studia la tecnica di Stella Adler. Ci sono un sacco di tecniche. Chiaramente il mio consiglio è sempre quello di cercare di studiarne il più possibile, per quanto possa sembrare difficile, complesso, però in realtà semplicemente perché ognuno di noi è diverso. Io essendo un coach, non essendo diciamo un insegnante di un metodo, ma essendo un coach principalmente, quindi insegno a recitare agli attori, cerco di capire quale è il percorso più adatto ad ogni attore, perché ogni attore è fatto in modo diverso, ogni essere umano è diverso da un altro essere umano. E quindi la tecnica di cui ha bisogno per poter arrivare a toccare, ad avere dei risultati, può essere diversa. E quindi la tecnica Ciabac può essere utile, io nello specifico insegno Stanislavski e Strasberg, ma a Ciabac più o meno sono le stesse cose, no? Può essere molto utile per alcuni attori in alcuni contesti, ok? E poi spesso io consiglio agli attori che vogliono specializzarsi nella tecnica Ciabac giustamente di andare da Patrizia De Santis a Roma a studiarla, perché non avrebbe senso che la studiassero con me, visto che c'è una persona che è ufficialmente è l'insegnante ufficiale della tecnica Ciabac, e giustamente lei ci tiene a mantenere la sua posizione, ed è giustissimo così, anche perché è la cosa migliore, no? Andare alla fonte. Però questo non significa che... Prego.
Ciao, sono Antonio, molto piacere. E grazie appunto di tutto quello che stai dicendo, che condivido appieno. No, volevo rispondere alla ragazza, come giustamente stai rispondendo tu, che ha parlato del fatto che la tecnica per lei funziona, che la rende credibile, ma tende a buttarla un po' giù perché entra nel proprio vissuto, no? E spero che l'audio si senta abbastanza bene.
Perfetto.
Perfetto. No, volevo dire, cioè, che in effetti, cioè, se uno pensa banalmente, non lo so, una scena dove magari devi piangere, allora entri in un ricordo tuo, in delle circostanze tue, di qualcosa che hai vissuto, ci entri, lo fai benissimo se è credibile magari, perché l'hai vissuto tu in prima linea, e poi subito dopo ti si chiede invece di ridere, perché nel personaggio è richiesto una cosa del genere, o di provare gioia, o di fare qualsiasi altra azione. Se tu appunto usi la tecnica concentrandoti sul tuo vissuto, sulle tue emozioni, diciamo l'effetto collaterale che si può avere è che ci rimani un po' dentro in quelle emozioni, non che ti danneggia psicologicamente, ma semplicemente che se entri in un flusso dove magari c'è un ricordo triste, ti metti a piangere tutto quanto, non riesci immediatamente ad uscirne per fare l'altra azione richiesta. Per questo sono d'accordo con te che è giusto conoscere i vari stili e i vari metodi, perché alla fine poi devono combinarsi a vicenda, insomma, per fare in modo che poi tutta l'esperienza di quello che è richiesto al personaggio sia davvero credibile ed efficace. Perché se tu cadi nella tua emozione e poi non sai uscirne immediatamente, perché insomma è come a dire, devi stare nel personaggio, nella tua emozione al 100%, all'80%, perché se stai al 100%, no? Non so come dire.
Allora,
non so se mi sono spiegato.
Dire. Dal mio punto di vista, sai qual è l'inciampo dell'attore? È quello di credere che l'emozione sia il risultato, ciò che va raggiunto, ok? In realtà, l'emozione è un effetto collaterale di ciò che sta accadendo. Non è qualcosa che va raggiunto, ok? che nella realtà. L'emozione non andiamo a cercarla. Quando noi andiamo a cercare nella realtà in cui viviamo l'emozione, in realtà quella non è emozione, ma quella è emotività, sentimento. Che cos'è l'emotività, il sentimento? Qual è la differenza tra l'emotività e l'emozione? Lancio una domanda, dai, così creiamo un po' di dibattito.
Cioè, forse è difficile trovare una definizione, perché poi ognuno di noi immagino lo sappia, poi trovare la definizione.
Ognuno risponde come gli pare, non è che c'è una risposta.
Esatto.
Assolutamente. Però così, ognuno può dire la sua in questo. Anch'io dico la mia, non è che io dico il verbo, non c'è nessuna verità in quello che dico, c'è la mia verità. Quindi ci sta.
L'emozione può essere accolta anche dal pubblico, c'è un dato oggettivo, è una cosa che si sente. L'emotività è all'interno del personaggio.
Assolutamente una interessante definizione. Assolutamente. È interessante quello che ha detto, perché io condivido anche questo. Assolutamente. L'emotività è un'elaborazione mentale di una situazione e spesso non è reale. È ciò che percepiamo attraverso l'elaborazione della nostra mente, quindi è legata, come diceva Maurizio, a noi, principalmente a noi. Ok? Nei fatti non è reale. Potrebbe non essere, non esserci niente di reale in quello che noi proviamo. L'emozione è una reazione a un contesto esterno che passa attraverso i sensi, capito? Uno si spaventa, ha paura perché sente un rumore nella notte e prova un'emozione legata a cosa? Ai sensi, al fatto che senti un rumore nella notte, ti giri e ti spaventi. Sensazione, emozione, azione, no? Il meccanismo è questo. Sensazione, metti una mano dentro una buca, senti qualcosa di viscido, ti spaventi, tiri via la mano. Quindi sensazione, emozione, sensoriale, azione. L'emotività invece è un altro meccanismo. Ok? È qualcosa che passa attraverso un'elaborazione più complessa della nostra mente. È legata alla nostra identità, alla nostra personalità, al nostro vissuto, alle nostre paure, alle nostre esperienze. L'emotività si trascina in condizioni che non richiedono più quel tipo di reazione, capito? Lo stato depressivo, per fare un esempio, in un contesto in cui non hai motivo di essere depresso, perché sei depresso? Perché sei all'interno di una tua patologia, in quel caso lì, legata alla tua personale esperienza, al tuo vissuto. L'emozione è qualcosa che, se siamo in una stanza e sentiamo un rumore, tutti insieme ci giriamo verso il rumore. Quindi collega tutti. È puro istinto, qualcosa di sensoriale. Quella è un'emozione. Ok? Quindi se noi ci connettiamo al nostro personaggio attraverso la nostra emotività, necessariamente ci sentiremo svuotati, perché stiamo continuando a elaborare gli stessi concetti elaborati nella nostra vita. Io ho fatto un anno di lavoro sul metodo Strasberg, intensivo, e piano piano nel mio percorso, sia di studente e anche poi di insegnante di recitazione, mi ci sono allontanato il più possibile. Non perché non sia utile, per alcune persone può essere molto utile, ma devono essere predisposte a quello. Per altre persone è un lavoro che va a confinare con la psicanalisi e magari non ti fa ottenere risultati straordinari come attore. Ti fa vivere sicuramente delle esperienze molto forti, quello sì, ma il risultato deve essere quello di diventare un attore, non quello di vivere esperienze molto forti. Capito? Ecco perché ci si sente in questo modo qua. Dal mio punto di vista, l'attore deve... E non è che... No, non vorrei, secondo me è necessario sperimentare il più possibile, perché noi non sappiamo qual è la cosa che ci funzionerà e ci farà ottenere risultati. Non lo sappiamo. Io quando lavoro con gli attori dico la cosa che un attore deve fare è sperimentare. Infatti la mia scuola la chiamo il laboratorio perché è un luogo in cui si sperimenta. L'attore deve sperimentarsi, conoscersi, capire cosa funziona, cosa non funziona e come funziona e perché funziona. Quando una cosa funziona e riesce, non ha senso che tutti quanti ci si faccia l'applauso dicendo quello lì è bravo. Non ha senso, perché non siamo qua per farci complimenti a vicenda. Siamo qui per capire cosa funziona e perché funziona. Sia che noi siamo dalla parte di chi sta facendo funzionare qualcosa, sia che noi siamo dall'altra parte. Siamo in un laboratorio in cui si studia questa strana mistica arte, che in realtà la tecnica di recitazione è stata inventata da Stanislavski, prima non c'era una tecnica di recitazione, quindi non è medicina, non è neanche musica, capito? La musica ha una base tecnica necessaria, in realtà anche la recitazione ha una base tecnica necessaria. Parlare bene, la pronuncia, la dizione, ma poi come ci si arriva a quella roba lì? Se voi pensate a quanti, mentre nella musica, la musica è quella, le note sono quelle e non si scappa da lì, devi studiare le note sul pentagramma, le sette note, tutto quello che ne deriva, no? Scale maggiori, minori, diminuite, tutto quello che ne deriva, ma quella è, tutti studiano la stessa cosa per ottenere risultati diversi. Invece nella nostra arte ci sono miliardi di metodi diversi. Per quale ragione? Perché ogni grande maestro che studiamo ha seguito un percorso che gli ha fatto ottenere dei risultati e ha detto quello è quello che funziona, ma per lui è una strada che l'ha portato in cima ad ottenere dei risultati. Poi è arrivato un altro maestro, quello è quello che funziona. Quando gli allievi degli allievi di Stanislavski in America si sono separati tutti, e quindi Stella Adler ha preso la sua strada, gli Strasberg ha preso la sua strada, Sanford Meisner ha preso la sua strada e così via, hanno praticamente preso dalla grande matrice di Stanislavski tutto l'insegnamento e l'hanno interpretato a modo loro, dicendo per me questo funziona, quello non funziona. Alcune cose che insegnava Mikhail Chekhov non le hanno neanche prese in considerazione. C'era di Strasberg che diceva quelle robe lì erano fantascienza, non era acting. C'era Stella Adler che diceva le cose che insegni tu a Strasberg non sono acting, sono psicologia di gruppo, psicanalisi di gruppo. È andata in Russia dal maestro Stanislavski a dire maestro Stanislavski, se questo è l'acting, se questa è la recitazione, io voglio smettere di fare questo mestiere. Stanislavski ha detto no, stai qui, ti insegno, perché nel frattempo Stanislavski aveva fatto un percorso che l'aveva portato a tutt'altra cosa, che è il metodo delle azioni fisiche. Quindi che cosa succede? Nel metodo delle azioni fisiche l'attore non tira fuori da se stesso l'emozione per poter raggiungere un risultato, ma lo tira fuori attraverso un'azione fisica. Quale? Non lo so, strattonare l'altro attore. Perché se io, mentre dico quelle battute, vengo lì e ti strattono, o tiro fuori qualcosa che non esce fuori da una bottiglia e mi sforzo, automaticamente raggiungerò un certo tipo di emozione. È un effetto collaterale di ciò che faccio. Nel metodo di Sanford Meisner è la relazione. E lo strofinamento, Sanford Meisner dice, gli attori sono due bastoncini che devono strofinarsi, fino a che non si accende la fiamma. Quando si accende la fiamma, comincia lì la scena. Il metodo di Strasberg, perché ha avuto così tanto successo in America in quel periodo lì? Prima di tutto perché Strasberg era uno molto in gamba e si è saputo vendere benissimo. E in secondo luogo perché c'era il cinema. è stato molto utile nel cinema, perché il cinema non prevede necessariamente la relazione tra attori. Quindi l'attore deve tirare fuori da se stesso tutto quello che gli serve per poter ottenere un risultato a pacchetto chiuso, che ci sia o non ci sia l'altro attore, che stia recitando da solo, con davanti il nulla, o che stia recitando in un contesto in cui, come dire, non c'è un riscontro da parte di qualcun altro, cosa che il teatro non prevedeva, perché il teatro era necessariamente legato alla relazione. Ecco perché Stanislavski ci si è allontanato, perché si è reso conto che era troppo complicato quello che stava insegnando e che quello che stava insegnando si poteva ottenere risultati anche facendo altro, ma è passato attraverso un percorso. Questo per dire che non si butta via niente, non esiste qualcosa che funziona, qualcosa che non funziona. Esistono gli attori e le tecniche di recitazione e i mille modi per arrivare al risultato. Ed è giusto che una persona sperimenti il più possibile, cercando fino a che non ha trovato quella cosa che gli funziona, che lo fa sentire anche comunque artisticamente non consumato, ma che gli funziona bene, lo fa andare avanti. Perché questo è un mestiere che già di per sé consuma la persona. Già di per sé. Ripeto, io avendo intrapreso questa carriera di coach, la cosa che mi preme molto è che l'attore non arrivi ad avere risultati solamente artistici e poi una vita di merda, per intenderci e dirla semplicemente, proprio in maniera schietta. Perché sacrificare la propria vita per l'arte, insomma, a meno che non sei proprio Jim Morrison, potrebbe anche non essere il caso. Soprattutto perché poi questo mestiere è un mestiere che ti porta a dedicare talmente tanto della tua vita, al di là dell'aspetto artistico di cui parlava Francesca, ma proprio a livello di temporale, di tempo. È come fare lo chef. Non hai tempo per la famiglia, non hai tempo per niente, sei sempre in cucina e l'attore è sempre in giro. Casting, provini, ti prendono, cosa fai? E devi andare a fare quello spettacolo lì, o devi andare a girare di là, non ci sei mai. Le relazioni che si creano tra attori sono sempre tra attori nel campo e nell'ambiente sono sempre relazioni legate molto all'interesse. E questo è molto deleterio a livello psicologico e umano per uno che vuole fare l'attore. Adesso sono un po' uscito dal discorso personaggio, ma sono entrato nel personale dell'attore. Ma siccome ci convivo tutti i giorni con queste situazioni qua, ci lavoro a questa cosa qua. Ma non perché io faccio il life coach, a me non interessa niente dei fatti di nessuno, tant'è che non utilizzo quelle tecniche in cui le persone devono mettere i propri fatti all'interno di un personaggio. O perlomeno lo puoi fare, ma io non voglio che esterni il tuo problema nel momento in cui ci stai lavorando. Sei tu, e solo tu, che sai che cosa stai mettendo dentro il personaggio perché esca quel risultato. Nessun altro sa che cosa c'è dentro quel dolore di quel personaggio. Questo è molto importante, secondo me. Il fatto che, ti dico, sostituisci questa figura con un'altra figura che ti dia lo stesso risultato. Ma non voglio sapere chi è tuo padre, tua madre, tuo figlio, il tuo prozio morto. Non mi interessa, non voglio saperlo, non mi riguarda. Quella è la tua vita personale, il tuo segreto. Ed è giusto che rimanga il tuo segreto. Funziona? Fantastico. Tieni quello. Non funziona? Trovane un altro. Ma è il tuo segreto. Capito? Questo anche per la memoria emotiva, per il momento privato. Sono tutte tecniche che arrivano da primo Stanislavski. Il momento privato nello specifico arriva da Strasberg. E sono tutte tecniche che mettono in gioco il personale dell'attore. Ma, e qui rientriamo nel discorso personaggio, ma tutto va fatto al servizio del personaggio. Il segreto crea il personaggio, certo. Certo che sì. Tutto va fatto all'interno del personaggio. E allora che cosa succede? Se io riesco e so come creare, costruire un personaggio, una volta che ho costruito la mia bella maschera, e la mia maschera funziona ed è credibile, una volta che ho il mio costume, all'interno di quel costume io posso, come ho detto la volta scorsa, posso esporre una nudità. Ma all'interno della maschera, mascherato dietro a quella faccia, non è la mia faccia che stai vedendo. non è la mia personale esperienza privata che stai vedendo, la stai vedendo ma attraverso quella maschera. Quindi io sono tutelato, il risultato è ottimale, da un fallimento della mia vita posso ottenere un risultato, un successo a livello di acting, ma nessuno sa che cosa c'è dentro, è il segreto, come diceva Francesca, credo. Ed ecco che qui arriviamo al discorso della costruzione del personaggio. E allora come si costruisce un personaggio? Prima di tutto bisogna capire chi è il personaggio. Chi è il personaggio? Che cos'è un personaggio? Vai, sparate pure.
Personaggio intendi una persona diversa da noi che ha un suo vissuto, una sua vita, una sua emozione, cui noi dobbiamo in qualche modo capire e fare nostra.
Assolutamente sì, assolutamente sì. È questo il personaggio. È una persona che non siamo noi, perché noi siamo un personaggio. Abbiamo delle caratteristiche che ci distinguono dagli altri. Quindi agli occhi di un altro, noi siamo un altro personaggio. Ok? Spesso il personaggio è l'autore. Sì, certo. Questo qui è un'altra cosa molto importante. Grazie per averla detta, Maurizio. Perché quando si lavora con un testo di un autore, conoscere l'autore è fondamentale. È una cosa sulla quale saremmo arrivati. Però visto che ci ha dato lo spunto Maurizio, vi faccio un esempio che semplifica questo concetto. Se io interpreto un film, un personaggio in un film di Woody Allen, ok? È lo stesso personaggio, quindi il commesso di un negozio di abbigliamento. In un film di Woody Allen o in un film di Pierpaolo Pasolini, che non ci sono mai stati commessi di negozi di abbigliamento in un film di Pasolini, però per fare un esempio di estrema differenza, l'autore, nello specifico, il regista, in questo caso più o meno si equivalgono, perché penso che più o meno siano registi autori, mi dà la tipologia di personaggio che io devo interpretare. Ok? Yasmina Reza, è importante conoscere l'autore. È fondamentale, perché dentro la vita dell'autore ci sono tutti i personaggi che crea. Quindi sicuramente questo è uno degli elementi fondamentali. Il più possibile leggere ciò che riguarda l'autore. Guardare le interviste dell'autore. Guardate Martin Scorsese. È particolarissimo come regista. Non è un autore, ma è un regista. E se devi lavorare con Martin Scorsese, devi sapere che i film di Martin Scorsese hanno quei ritmi lì. Poi Martin Scorsese ha fatto tutta una panoramica di film diversi, no? Quindi già lì si entra in un altro campo, in un altro ambito. Ma sicuramente l'autore è uno degli elementi più importanti da conoscere. Se non hai notizie, e in quel caso lì, come ho detto la volta scorsa, il provino ti danno un testo in cui c'è solamente una pagina, pochissime battute, senza nessun'altra informazione. A quel punto lì, l'unica cosa da fare è cercare di non portare nessun personaggio, ma non portare neanche se stessi, più neutrale possibile. E un esercizio importante per la neutralità è proprio quello di riuscire a interpretare un testo in maniera totalmente neutrale. Cosa vuol dire? Dire le battute senza metterci niente di più. Niente di più. Il testo fa tutto da sé. Il testo fa il 90% del nostro lavoro, se noi abbiamo fiducia nel testo. Anche se è scritto da cane. Perché quelle parole sono tutto, fino al momento in cui non prendono un'immagine. Se io leggo il testo come spettatore, come fruitore, come lettore, immagino tutto. Allora succede cosa? che un attore dice adesso mi metto in mezzo io, prendo il testo, lo metto qua e qua ci sono io. Quelle parole diventano la mia voce. Se ho qualcuno che mi dà le indicazioni, un regista che mi dice come lo vuole il personaggio, allora cerco di ascoltarlo il più possibile. Ma se non ho nessuno che mi dà indicazioni e devo puntare a farmi scegliere, dovrò puntare a farmi scegliere per le mie caratteristiche fisiche che dovranno piacere al regista, ma non per le mie caratteristiche interpretative, a meno che non ho la possibilità di dare due opzioni. Una è la neutralità più possibile e l'altra è la mia interpretazione. A quel punto lì cosa faccio? Creo due scelte per il regista. Una che è, guarda, te lo faccio piatto, così come credo che sia necessario, essenziale. Quindi dire quelle battute, puntare solo alla credibilità, il più neutrali possibile. E l'altro è il personaggio come l'ho visto io. Non so niente e di conseguenza mi sono fatto un'idea. A quel punto il regista vedrà la credibilità, la figura dell'attore e anche l'intraprendenza. Ma se quell'intraprendenza diventa una caratteristica troppo forte nell'attore, può essere un punto a sfavore. Perché il regista dice sì, ma tu poi devi fare le cose come te le dico io. Perché poi potrebbe anche succedere che se tu invece non lavori anche sulla totale neutralità, ma lavori solamente sulla tua idea, arrivi, metti la tua idea in gioco e il regista dice sì, va bene, bellissimo, adesso vorrei che tu me lo facessi anche così, oppure cos'ha, oppure un po' meno, oppure un po' di più. E tu hai strutturato la memoria su quel movimento, su quel gesto, su quell'intenzione, su quella modalità e non riesci più a tornare a zero o a cambiarla. È molto difficile cambiare tutto. Capito? Quindi si parte dal foglio bianco, sul quale il regista potrà dipingere e disegnare quello che vuole. Ma già il foglio bianco di per sé è un foglio bianco di... vale la pena sceglierlo perché funziona. Perché è un canale che porta credibilità in quello che dice. Capito? In questo caso, invece, quello che propongo io è quello di creare un personaggio che sia credibile. Capisci? Prego.
Cioè, anche se non ci sono indicazioni, cioè è un'alternativa a fare il provino neutro, farlo invece con un personaggio come posso immaginarlo io?
Allora, tendenzialmente, come andremo a vedere, nel testo ci sono tante indicazioni. Perché come parla un personaggio, quello che dice spesso rappresenta quello che è. Ci sono tantissime indicazioni. Però è chiaro che devi avere un testo in cui ci sia un po' di sostanza, no? Quello.
No, ma stiamo facendo il caso di odierno in cui molto spesso ti chiedono un self tape e c'hai appunto una paginetta che non hai la più pallida idea da dove venga.
Esatto. Magari non è neanche stata scritta un granché.
Esatto.
In quel caso lì l'unica cosa da fare è ripetere la neutralità più possibile. Riuscire a essere credibile nella totale neutralità. È un esercizio che faccio fare quello, un esercizio base che faccio fare. E che nasce da Meissner. Cioè quello di riuscire a essere credibili nella neutralità. Cioè non studiare a memoria il testo cercando di dare subito... il testo non va studiato da spettatore. Quello che mi piace, mi stupisce, mi emoziona nel testo non deve essere ciò che mi condiziona quando sto studiando da attore. Perché sono due visioni completamente diverse. La visione dello spettatore è una cosa. Lo spettatore cerca un risultato. Subito, quando legge, legge per avere un risultato. Nella sua immaginazione. L'attore no. L'attore non può dare un risultato immediato a ciò che legge. Perché ci deve entrare dentro, deve farsi trapassare da quelle parole. E non è un concetto metafisico e artistico e teorico, è pura pratica. Prendo il testo e lo studio in maniera totalmente meccanica, perché la prima cosa che mi deve entrare in testa, per quello che insegno io, che non è la Bibbia, ma per come insegno io, la prima cosa che mi deve entrare in testa è il testo, le parole. Perché dentro a quelle parole, che sono una strada asfaltata, io posso viaggiare e andare alla velocità che voglio, aumentare la velocità, cambiare anche macchina se voglio. Ma dentro a quelle parole. Perché se io porto a un casting una macchina e mi dicono no, guarda, cambia macchina, sto facendo una metafora, sei una Ferrari, non sei un Mercedes. Se io so solamente che la strada è quella, cambio macchina e guido la Ferrari. Se invece mi sono abituato solo a guidare la Mercedes automatica turbo diesel e mi danno una Ferrari con le marce, mi vado a schiantare. Che metafora, eh? Nel frattempo c'è lo stomaco mio che non ho mangiato niente, neanche a pranzo, quindi probabilmente si sente. Ah, sì, sono, guarda, sono da stamattina che bevo litri di caffè e non mangio niente, e quindi sono un po'... Però comunque capito cosa intendo dire, non so se quello che dico è chiaro e si capisce. Sì. Se non hai notizie, ad esempio un provino, solo di fantasia, come puoi immaginarlo? Sì, chiarissimo. Oh, allora vuol dire che ti ho già risposto, spero. Sì, perché alla fine dei conti tutti possono capire, tutti pensano di poter capire cosa vuol dire fare l'attore, ma la comprensione di questo mestiere passa solo ed esclusivamente attraverso l'esperienza. Solo ed esclusivamente attraverso l'esperienza. Non c'è nient'altro che ti può insegnare più dell'esperienza. Ecco perché il fallimento, ad esempio, è uno dei migliori amici dell'attore. Ecco perché non bisogna mai deprimersi per un fallimento, per una figura di merda, tanto per proprio dirla chiaramente, che fa parte del nostro mestiere da sempre e ci accompagnerà quasi per sempre. Perché fa parte del nostro mestiere, perché comunque quella figura di merda lì è un insegnamento fantastico, se lo prendiamo come insegnamento. E non è anche questo, non voglio essere retorico, è un dato di fatto. Quindi, cosa succede? Il mettere la neutralità come punto base, sia che sia un testo in cui non c'è spiegato niente, a maggior ragione, sia che sia un testo in cui c'è spiegato tutto, ma la neutralità, la base, perché io ciò che ho capito del personaggio non è detto che sia ciò che serve, ciò che mi è piaciuto del personaggio non è detto che sia ciò che funziona, ciò che io ho visto nel personaggio non è detto che poi mettendolo in pratica sarà credibile. Una cosa che succede spessissimo è immaginare una cosa, immaginare un modo di dire, immaginare che quella battuta lì funzionerà e poi non funziona. Perché non è vero che funziona ciò che c'è nella nostra mente quando lo metti in pratica. Spesso e volentieri quando lo metti in pratica dici ma perché non ha funzionato? Perché è già passato. Perché non succede quello che è successo a Vittoria, che è ciò che bisogna far succedere continuamente, cioè l'accadere, il dove. Cioè qui, adesso, deve continuare ad accadere qualcosa. Quindi, se io ho un casting, un provino, ma di questo tema, teoricamente, ne parliamo nel webinar con il regista e con il produttore. Perché diciamo che riguarda proprio l'argomento casting e recitare davanti alla macchina da presa nel cinema. Ma ad esempio, se io ho un casting, un provino, o comunque alla base, l'inizio di un testo, parto con il niente. La stessa cosa che io vi dirò di fare a chi parteciperà a questo corso sarà prendi quel monologo e studialo e impara a dirlo come se dice, come quando studiavi, come quando dicevi le preghiere da bambino. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, eccetera, 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 eccetera. Poi lo impari a dire meglio, scandirlo, rallentarlo. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetto. Così. Dice, ma che stronzata. No, invece è così che si studia un testo. E non lo dico io perché me lo sono inventato io. Lo dico io perché l'ho sperimentato attraverso una tecnica di un grande maestro che è Sanford Meisner. E nella mia, seppur piccola e breve esperienza, è la cosa che ha funzionato di più. Perché mette in condizione l'attore di non dare nessuna interpretazione di ciò che sta dicendo. Le parole di per loro parlano da sole. sono talmente efficaci le parole. Prendete un monologo qualsiasi, mettetevi davanti a qualcuno e leggetelo senza dire nessuna interpretazione, nessuna inflessione. Quella persona vi ascolterà e rimarrà comunque colpita, non dalla vostra interpretazione, ma da quelle parole. Noi siamo un mezzo di trasporto di quelle parole, niente di più. È qui che l'ego dell'attore deve essere fucilato, perché l'ego crea autorialità. Allora, l'attore vuole essere autore? Perfetto, faccia quello che vuole, è libero di farlo. L'attore vuole essere un mezzo di trasporto? Butti via l'ego, non serve. O comunque lo tenga solamente se riesce a tenerlo a servizio, cavalcarlo con le briglie, perché ti diventa un ostacolo insormontabile, perché crea aspettativa, crea un sacco di debiti nei confronti poi della vita dell'attore. È molto deleterio, è rischioso. Ma anche nei risultati più positivi, le cose che funzionano di più, perché non è che un successo sia da prendere in maniera positiva e un fallimento in maniera negativa. Perché che cosa crea il successo di qualcosa? Hai fatto benissimo il provino, ti prendono al film. Dopo 3 giorni di riprese il regista si mette le mani nei capelli e dice: ma perché cazzo l'ho preso questo qua? Ho sbagliato a sceglierlo. Quindi il successo del casting diventa un inferno durante tutte le riprese del film, perché crea un'aspettativa. Nelle scuole, io ne ho fatte tante di scuole, nelle scuole succede questa cosa qua, che si crea la graduatoria degli allievi più bravi. Allora quello più bravo dovrà continuamente stupire tutti quanti facendo cose straordinarie. Questo che cosa comporta? Comporta che farà sempre solo quello che sa fare, che non imparerà niente di nuovo, perché non si metterà mai in gioco, perché deve continuamente ottenere consenso. La parte egoica dell'attore che vuole ottenere consenso vincerà. Non ci sarà mai nessun fallimento, perché c'è la paura del giudizio dell'altro. Sembrano cose elementari, banali, ma cacchio, appartengono alla quotidianità degli attori, o comunque degli studenti attori e di tanti attori che conosco. Tornando al personaggio, costruire il personaggio. Abbiamo capito che siamo noi i personaggi, ognuno di noi è un personaggio, ok? Lo sguardo di Maurizio, di Antonio, di Karim, di Aldè e gli altri, non lo so perché non li vedo, ma sono tutti diversi. La posizione della testa è diversa, ok? L'espressione. Non stiamo facendo espressioni, siamo tutti più o meno inespressivi, ma quella nostra inespressività, che è legata all'ascolto, è totalmente diversa. Si vede una forza, un punto di forza, una fragilità, una difesa, un pensiero, un essere contrari, un essere d'accordo. Si vede tutto. Cosa? Da ciò che stiamo facendo, anche se non facciamo niente. Perché? Perché l'azione non è il fare qualcosa, l'azione è l'intenzione dell'attore. È l'intenzione che crea interesse nei confronti del pubblico, non quello che facciamo, ma l'intenzione che c'è alla base, ciò che vogliamo ottenere, quello che Ivana Čabak chiama obiettivo, quello che Stanislavski chiamava azione trasversale, 100 anni prima. Ciò che vogliamo ottenere, quello che sta, che l'azione trasversale che riguarda tutta la nostra vita, che crea il nostro sguardo, il nostro modo di porci, le braccia conserte di Aldè. Hanno un senso, fanno parte del personaggio. Capito? La mia maglietta con il logo ha un senso, fa parte del personaggio. Che poi può essere conscia o inconscia, è conscia o inconscia nel personaggio, ma per l'attore è tutto ciò che deve sapere, anche ciò che è inconscio nel personaggio. Perché l'attore, io ho scritto un blog, un articolo di un blog, in cui il titolo era L'attore è come Dio. Perché l'attore è come Dio? Perché l'attore sa tutta la vita del personaggio, sa quando morirà, come morirà, se muore il personaggio chiaramente. Però sa anche il futuro del personaggio, il personaggio non lo conosce il suo futuro. Quindi l'attore che interpreta il personaggio, immaginate Irene Burnoff, nella mail che vi ho mandato, ho messo la foto di Charlize Theron che interpreta Eileen Wuornoff, che è questa serial killer americana, che è stata poi uccisa, cioè sulla sedia elettrica mi pare, insomma è stata comunque poi giustiziata. Chiaramente Eileen Wuornoff non poteva sapere quale fosse la sua vita, da quando è nata, tutto quello che ha passato, tutte le sofferenze che ha passato. Lei semplicemente si muoveva secondo ciò che gli accadeva in base alle sue, ai suoi elementi culturali, non so, principalmente culturali, di un contesto in cui viveva, no? Il dove. Se nasci in una famiglia di merda, molto probabilmente crescerai male. Difficile che cresci sano. Se cresci sano è perché reagirai in maniera totalmente opposta. Magari diventerai uno che va in giro a fare life coach per le altre persone, no? Cercherai di aiutare tutti gli altri perché il tuo bisogno inconscio è quello di fare ciò che non è stato fatto con te. Ma se non hai quegli elementi, quella forza o quella capacità di comprensione, perché i tuoi neuroni non funzionano così tanto bene, ma sei una persona piuttosto magari stupida, andrai di reazioni basilari. Tutte queste fucilate della vita ti stenderanno. E quindi probabilmente cercherai, insomma, di fare ciò che può, secondo gli elementi che hai. Torniamo ad Eileen Wuornoff. Come ha costruito il personaggio di Eileen Wuornoff, di questa serial killer? Sicuramente degli elementi interiori c'erano, ma se guardate nella mail che vi ho girato, la faccia di Charlize Theron, la faccia di Eileen Wuornoff, al di là della trasformazione del trucco, hanno degli elementi che sono immediati. Gli occhi e la bocca. Totalmente diversi. Ha lavorato su quella che io chiamo la forzatura. Ora, io non lo so lei come ha lavorato, perché non la conosco, non ci ho lavorato, non ci ho visto. Non sarei qua a fare i webinar gratuiti. Però i risultati sono quelli, no? Che cos'è la forzatura? Qualcosa che non ha niente a che vedere col naturale. Ha lavorato su quello che è lo sguardo di una persona che guarda le cose così. Se voi guardate il personaggio che ha creato, ha gli occhi molto aperti, estremamente aperti. E recitare in questo modo qua non è naturale. Altro termine che fin dall'inizio abbiamo utilizzato per dire che non c'entra niente col credibile. Molti attori dicono, ma a me no, questa cosa non mi viene naturale. Che cosa significa? Non significa niente perché non viene naturale a te, perché tu sei quel tipo di personaggio che non fa così. Ma se un'altra persona quando parla tiene gli occhi così, tu cosa ne sai? Per lei è naturale fare questo. Quindi, se già parti da questa forzatura, già è un elemento che ti condiziona completamente. Perché provate a tenere tutti quanti gli occhi aperti così. Provate in questo momento ad aprire gli occhi, estremamente. E continuate a tenerli aperti per una lunga durata. Questa cosa modifica non solo la nostra faccia che possiamo vedere sullo schermo, la nostra e quella degli altri, ma modifica il nostro stato d'animo. Non è il nostro stato d'animo di questo momento. Ecco che in questo caso stiamo mettendo al servizio il nostro corpo per qualcosa di nuovo, di non conosciuto, che appartiene al personaggio, che non ci riguarda.
Scusa, è similare al metodo delle azioni fisiche?
Ma sai, in realtà questo si potrebbe definire gesto psicologico, se vogliamo dargli un termine tecnico, ok?
Grazie.
Figurati. Il gesto psicologico penso che sia stato coniato come termine, forse non da Stanislavski, ma da Vakhtangov, che era un allievo di Stanislavski, che ha portato avanti con orgoglio il metodo Stanislavski, fino al giorno in cui ha deciso di, anche lui, giustamente interpretarlo a modo suo. Il gesto psicologico che cos'è? Vediamo in una persona. Ci sono persone, ad esempio, che quando parlano, come questa cosa qua, no? Questo è un gesto psicologico, inconscio. Non è che uno ci pensa. È un nascondersi, poi non so, Uno psicologo potrebbe vederci tutto quello che ci deve vedere dietro a un gesto semplicemente così, ok? Per un attore è un gesto psicologico. Che cosa contiene? Posso saperlo, posso non saperlo, posso anche non impazzirci dietro, lo faccio. Mi dà una sensazione, non mia, non sono io, è il mio personaggio. La bocca di Eileen Wuornoff. È una bocca talmente focalizzata sullo stare in basso, così distrutta dalla vita, che ha tolto completamente il sorriso, ok? Ed è estremamente forzata per l'attrice. Ok? Per quanto possa sembrare difficile, forzato, e io ci lavoro fino a che non riesco a renderlo credibile questa cosa qua, crea un personaggio. E non sono io. Mi cambia il modo di parlare. E mi cambia il modo di essere. Cambia il ritmo, cambia la modalità, cambia i tempi, cambia tutto. E non è un escamotage. È qualcosa del personaggio, che non viene da dentro, non viene da tutta la mia elaborazione, di tutta la mia vita, perché non affanculo. Questa cosa qua mi condiziona, mi serve, mi aiuta, può aiutarmi, se mi aiuta tanto meglio. No, ma ve lo dico perché veramente a volte ci si spacca la testa e ci si spacca di emozioni, anche l'emozione, il lavoro sull'emozione, che poi non è emozione ma è emotività. Tanti esercizi sul saper ridere, saper piangere, non hanno alcun senso, ma non lo dico con spocchiosità. Ok? Lo dico perché l'emozione è la conseguenza di ciò che accade. Lasciamo che accada qualcosa e proveremo automaticamente un'emozione, ma non sappiamo quale emozione proveremo. Nel cinema soprattutto, spesso e volentieri, puoi anche non provare niente. C'è l'inquadratura, fissa, ferma, guardi la bara di quello morto, ti metti un po' di goccia, lacrima artificiale, non fai niente. Stai lì a guardare, il cinema fa tutto, ti mettono la musichetta sotto, l'inquadratura, ti mettono, poi ti fanno la post-produzione che ti fanno un filtraggio particolarmente enfatico, tu non fai niente. Sapete quante volte mi è capitato di vedere, ma anche io quando dentro alle produzioni cinematografiche, quando quei quattro film del cacchio che ho fatto, poca roba che ho fatto, mi impazzivo, ero parte di una cosa enorme, colossale, e lo vedo fare tuttora, perché giustamente all'attore ruota tutto intorno, no? E questo è un problema enorme, non ti ruota tutto intorno, sei tu che stai satellitando intorno a un progetto che è enormemente più grande di te. Quindi cosa succede? Che magari durante le riprese del film l'attore è stato scelto, si è studiato la parte, gli ha messo il costume, il trucco, il parrucco e già tu sei tutto, perché hai la sensazione che ti ruoti tutto intorno. Dal trucco al parrucco sei esaltatissimo, sei felicissimo, no? Dici, cacchio, guarda, sono un attore nel set di qua e di là, poi arrivi sul set e non ti caga nessuno. Devi fare la tua parte e basta, non è che il regista viene adesso, magari dici sì, guarda, sei particolarmente sensibile e ha molta capacità di comunicazione, è capace che riesce a darti un po' di attenzione e a farti sentire importante, ma ci sono buone probabilità che non abbia il tempo. E magari hai a che fare solo con l'aiuto regista. E basta, fai la tua parte. Questo per dire che il film funzionerà senza che tu fai chissà grandi cose, a meno che, ripeto, non fai una parte particolarmente difficile, ma in quel caso lì vieni scelto per quella parte particolarmente difficile e insieme al regista cerchi di arrivarci. Quello è il dialogo tra attore e regista, complessissimo anche quello, ma bisogna arrivarci. Quando arrivi già a quello, vuol dire che hai una parte piuttosto importante e puoi permetterti di creare un dialogo tra attore e regista. Ma che cosa metti in gioco? Che cosa metti in gioco quando crei la fondamentale differenza tra cinema e teatro. Ma certo, l'attore di teatro ha la sua ha la responsabilità addosso, perché è in scena, diretto. Non so se è questo che intendi dire, ma io la vedo così. L'attore di cinema è proprio una piccolissima parte, è qualcosa che viene parte da molto prima. Ma l'attore di teatro, adesso non so, ma l'attore di teatro fa tante, tante prove prima, almeno un mese di prove ci si augura di riuscire almeno a farlo prima di andare in scena. E in un mese di prove tu fai un sacco di lavoro con il regista, che ti dice come lo vuole, perché poi il risultato è quello che tu in scena farai quello che lui ti ha imposto di fare nel mese precedente. L'attore di cinema quante prove fa? Ma anche i protagonisti, quante prove pensate che facciano? Quante prove pensate, quanto tempo pensate che ci stiano dietro alla preproduzione di un film? Tantissimo. Dietro alla preproduzione, cioè come lavoro di attori, meno di quello che si possa immaginare. Il risultato è che poi nei ruoli magari più piccoli, minori, non c'è neanche, c'è una prova, il casting scelto, facciamo una prova e via, si gira. E tu cosa hai in mano? Niente. Capito? Però, tornando al discorso personaggio, che cosa succede? Che partendo da una neutralità e quindi da ciò che mi dice il testo, quando lo leggo, non ciò che mi dice solamente a livello di spettatore e quindi la sensazione che provo nel leggerlo, attenzione, la sensazione che provo nel prendere questo testo e dirlo, non enunciarlo, non recitarlo, ma dirlo, senza metterci dentro niente. Prendo qualcuno e gli dico quelle parole. Io non so chi le dice, che cosa proverà in quel momento. Magari sì, c'è la didascalia, ride. Ma chi se ne frega? Da dopo viene. Ok? Quella dopo viene. Intanto lo dico. Perché non è detto che se io la dico, tentando di ridere, non funziona. Nel momento in cui il regista mi dice, vabbè dai, questa è buona, facciamone un'altra, tanto per la dico senza ridere, perché la dico e basta, gliela butto lì, come spesso si usa utilizzare il termine, butta la battuta, no? Anche questo non è un termine chissà che, però ha un senso. Butta la battuta, tu butti la battuta e ha funzionato. In realtà la battuta non va buttata da nessuna parte, la battuta va diretta, nello specifico, nella direzione che deve avere quella battuta. Con chi stai parlando? Con quello. E quello chi è? Sì, è un personaggio, ma dietro quel personaggio lo sguardo di chi è? Di un altro attore, di una persona. Quindi io devo parlare, io attore, devo comunicare con l'altro attore. Se ho costruito un personaggio, il mio personaggio e il suo personaggio reagiranno secondo le loro modalità. Ma la comunicazione va al di là del personaggio. Perché se la comunicazione la tengo a livello del personaggio, sarà necessariamente finta. Perché sarà un fare qualcosa, che è la sensazione che tantissimi attori hanno, quella di dover fare qualcosa. Quando hai questa sensazione, spesso e volentieri ti muovi e basta. Invece quella sensazione non bisogna, come dire, abbandonarla. Quello che deve fare un attore è stare. È stare, non fare. Nello stare, cercare una relazione. Cercare un punto con il quale interagire. Quell'interazione creerà, quell'interazione tra esseri umani, tra attori o tra attori. Guardate Castaway, di recente hanno fatto Castaway. E allora la domanda potrebbe essere, allora se sei su un'isola deserta, che cos'è che fa? Con chi ha l'interazione Tom Hanks in quel film? Con Wilson. Quando perde Wilson in mezzo all'oceano, a tutti manca Wilson. Quasi ti commuove. Eppure una palla con disegnata una faccia. Perché ti commuove? Perché ha creato veramente un'interazione con Wilson e l'ha fatto diventare realmente qualcuno al quale tutti ci siamo affezionati. Quindi l'attore deve creare un'interazione con l'ambiente, con le circostanze date, con un personaggio, con l'altro attore, che poi interpreterà un personaggio, La reazione quale sarà? Sarà quella del personaggio. Le reazioni, le modalità con le quali poi si relaziona sono quelle del personaggio, solo se ha costruito il personaggio in maniera solida. Allora non ci saranno sporcature. Se il personaggio non è costruito in maniera solida, allora sì, sarà un cazzo di casino. Scusate la volgarità. Sarà un casino. Perché non si capisce bene con chi avrai a che fare, tu, se l'altro personaggio non è costruito in maniera solida. E soprattutto chi vede non capirà, non avrà qualcosa di definito di fronte. Ecco perché non basta metterci tutta l'anima del mondo. È uno degli elementi importanti, ma non basta. Come non basta la tecnica. È un elemento importante la tecnica recitativa, parlare bene, con la dizione, è molto importante, ma se mi fa perdere credibilità diventa un ostacolo. E così il metterci l'anima non è tutto in un'interpretazione.